Благодарю, Ника. Ringraziamo la comunità delle Romite che ci dà questa occasione di incontro, di ascolto della parola di Dio, in questo cammino quaresimale verso la Pasqua, in particolare in questo anno santo in cui siamo invitati anzitutto ad accogliere la misericordia di Dio sulla nostra vita e poi anche ad esserne segno, strumento per altri. Come avete visto nell'invito di questa giornata, il titolo è tratto dal Salmo 130, un versetto del Salmo 130 o 129, con il Signore e la misericordia, un salmo sul quale ci soffermeremo poi nella meditazione del pomeriggio. Per la meditazione di questa mattina vorrei prendere e leggere, ascoltare insieme a voi un testo noto di Luca, ma la scrittura parla sempre in modo nuovo alla nostra vita, ed è l'episodio con cui si conclude il capitolo 7 del Vangelo di Luca, cioè l'incontro di Gesù con quella peccatrice, con quella donna, incontro che avviene nella casa di Simone. E colleghiamo questo episodio proprio, come dicevo, alla fine del capitolo 7 di Luca, a partire dal versetto 36. Ecco, ci mettiamo in ascolto anzitutto del testo. Aspettiamo le ultime. Leggo il testo. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui, ed entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca, è una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. E disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Meglio, disse la donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Ecco, abbiamo ascoltato il racconto di un incontro di Gesù con questa donna, una donna che rimane anonima, senza nome, come tanti altri personaggi incontrati da Gesù nei Vangeli. Potremmo però definire questa donna, accogliendo un suggerimento che viene da una esegeta spagnola, anzi, catalana, diciamo, per attenti, Nuria Caduque Benaques, che però insegna da tanti anni a Roma, e colei chiama questa donna la donna del profumo. Perché in effetti il profumo, potremmo dire, costituisce un po' la sua identità, ecco, ci permette di dire chi è questa donna. Ecco, in fondo il profumo appartiene all'identità di questa donna prima dell'incontro con Gesù, durante l'incontro con Gesù, e poi possiamo immaginare anche dopo l'incontro con Gesù. In che senso? Ecco, anticipo qui qualcosa che poi diventerà un po' più chiaro man mano che leggeremo questo testo. Ecco, prima dell'incontro con Gesù, il profumo identifica questa donna come una prostituta. E Luca, facendo entrare in scena questa donna, la unisce subito, strettamente, al profumo che reca con sé. È il primo tratto con cui disegna la sua figura, insieme alla notizia che è una peccatrice, lo dice al versetto 37. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. È una peccatrice e ha con sé il profumo, appunto, è una prostituta. Come osserva giustamente Cristian Alvini, che ha recentemente commentato questo testo per Edizioni di Gose, era proprio delle donne di malaffare utilizzare oli unguenti per massaggiare i propri clienti, rendendo così più gradevole il momento dell'incontro. E potremmo citare alcuni testi delle scritture dove, appunto, spesso l'immagine della prostituta è associata all'immagine del profumo. Testi nei quali, peraltro, non dobbiamo mai dimenticare, la prostituzione attiene non solo alla qualità morale della nostra vita, ma al rapporto stesso con Dio. C'è una questione anche teologica. Lo ascoltavamo anche nel Vangelo di Giovanni di oggi, quando i giudei protestano con Gesù dicendo: noi non siamo nati da prostituzione, siamo figli di Abramo. Dunque, il profumo appartiene all'identità di questa donna prima dell'incontro con Gesù, durante l'incontro con Gesù, perché racconta subito dopo il versetto 38 che, stando dietro Gesù, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnare di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Sono gesti molto forti, eloquenti, per molti aspetti scandalosi, sconcertanti, che, come vedremo, cadono dentro questo duplice sguardo che si incrocia su questa donna. Da una parte c'è lo sguardo di Simone il fariseo, dall'altro c'è uno sguardo completamente diverso di Gesù. Entrambi vedono gli stessi gesti, però appunto è molto diverso lo sguardo con cui li interpretano, e su questo dovremmo fare attenzione. E poi, anche se l'Evangelista non ce lo dice in modo chiaro, ecco, ci lascia intuire che il profumo di questa donna rimane anche dopo l'incontro con Gesù. Il racconto analogo di Giovanni 12, anche se non è un vero e proprio parallelo, è un episodio simile che accade nella casa di Betania con protagonista Maria di Betania, ma di Giovanni esplicita un elemento che qui in Luca rimane più implicito, quando narra che tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. È il versetto 3 del capitolo 12 di Giovanni. Quindi il profumo di questa donna, possiamo immaginarlo, si propaga nell'aria, riempie la casa, così come dovrebbe giungere a riempire anche le nostre radici. Le nostre narici, è un profumo che rimane anche per noi, in qualche modo un profumo che può guidarci nel nostro cammino quaresimale alla scoperta del volto di misericordia del Signore. E con la luce di queste considerazioni proviamo ad entrare più dentro il racconto di Luca, dentro questa casa di Simone dove tutto l'episodio si svolge. Il nostro episodio inizia con il versetto 36, ma subito prima, pochi versetti prima, il versetto 34, Gesù era stato accusato di essere un mangione e un beone. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. È evidente che ciò che scandalizzava del comportamento di Gesù non era tanto il fatto, o solamente il fatto, che mangiasse e bevesse, dunque non si attenesse a quelle regole ascetiche più rigide che erano tipiche dei discepoli del Battista o degli stessi farisei. Ma ciò che scandalizzava era soprattutto che Gesù facesse tutto questo, mangiasse e bevesse, entrando nella casa di pubblicani e peccatori, cioè sedendo alla loro stessa mensa, come accade ad esempio nella casa di Levi o nella casa di Matteo, come lo chiama il primo evangelista. Ecco, qui in Luca non dobbiamo dimenticare che questa mormorazione nei confronti di Gesù si manifesta in un altro momento particolarmente significativo del Vangelo di Luca, e cioè un po' più avanti, all'inizio del capitolo 15. Il capitolo 15, che è il grande capitolo delle parabole della misericordia, inizia proprio con questa annotazione: si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ecco ancora la stessa accusa. E a questa mormorazione Gesù risponde come? Risponde raccontando le tre parabole della misericordia del capitolo 15. Anche se nell'introduzione Luca usa un singolare, dice: ed egli disse loro questa parabola. E poi di fatto le parabole raccontate sono tre: c'è la parabola della pecora smarrita, la parabola della moneta perduta e poi la più ampia, più nota parabola del figlio del prodigo, del padre misericordioso. Io preferisco chiamarla la parabola del padre e dei due figli. Cerchiamo di capire per un attimo, ecco, questo gioco che c'è lì al capitolo 15. Si parla di una parabola e poi di fatto le parabole sono tre. Ma per il momento osserviamo che Gesù, pur privilegiando le case, le tavole di pubblicani e spettatori, non esita comunque ad accogliere l'invito di coloro che si consideravano giusti, come i farisei, come questo Simone, che invita Gesù e Gesù accoglie l'invito, ecco, entra, siede alla tavola anche di questo fariseo. Sta di fatto però che ogni volta che Gesù entra in una casa, siede ad una tavola, comunque la sua presenza produce una trasformazione. Nulla rimane come prima, qualcosa accade, cioè un vero e proprio capovolgimento. Quando va nella casa dei peccatori, vi entra come colui che è venuto a cercare non i sani ma i malati, non i giusti ma i peccatori, come appunto Gesù afferma nella casa di Levi Matteo, al capitolo 9 di Matteo. Quando, come nel nostro caso, entra invece nella casa di coloro che si ritengono giusti, vi entra come luce che rivela, che svela il peccato nascosto, il peccato segreto del loro cuore, spesso mascherato da comportamenti esteriormente lodevoli, apprezzabili, che però nascondono con ipocrisia ciò che c'è all'interno del bicchiere pulito o del piatto, quando appunto l'esterno può apparire ben pulito. E con la misericordia di Gesù, o meglio, la misericordia di Dio, in Gesù di Nazareth, si manifesta anche in questo modo, come luce che se da una parte perdona il peccato manifesto di coloro che sono considerati pubblici peccatori, come questa donna, come i pubblicani e le prostitute, dall'altro svela il peccato nascosto di coloro che al contrario si ritengono e sono ritenuti dagli altri giusti di fronte al Signore, irreprensibili quanto all'osservanza della legge, come questo fariseo. Certo, la misericordia del Signore vuole perdonare anche questo peccato, vuole perdonare anche questo peccato nascosto, ma per farlo deve portarlo alla luce, e può perdonarlo nella misura in cui viene riconosciuto questo peccato, venga riconosciuto come tale. E qui dobbiamo sempre ricordare quella parola che Gesù dice nel Vangelo di Giovanni a conclusione dell'episodio del cieco nato, quando, rivolgendosi proprio ai farisei, dice: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Giovanni 9:41. E anche questa cecità deve essere guarita, ed è la cecità di chi non vede il proprio peccato, perché quasi sempre vede soltanto il peccato dell'altro, come fa questo fariseo Simone che giudica duramente questa donna e poi finisce con il giudicare anche Gesù. Vede il peccato della donna ed è incapace di riconoscere il proprio peccato, o per riprendere un'altra immagine che Gesù usa nella tradizione sinottica, vede la pagliuzza che c'è nell'occhio dell'altro ma è incapace di riconoscere la trave che c'è nel proprio occhio, quella trave che Gesù appunto ora rivelerà a Simone. Dunque la misericordia di Gesù giudica tanto i peccatori per perdonarli, tanto i presunti giusti per manifestare loro il loro stesso peccato. Questa lezione spirituale che anima Gesù e che emerge in questa pagina di Luca, ma emerge in modo molto chiaro, molto nitido proprio al capitolo 15, al quale ho già fatto cenno, sul quale vorrei ancora tornare per un momento. Capitolo 15, capitolo delle parabole della misericordia, dove dicevo c'è questo gioco. Gesù racconta tre parabole, ma all'inizio dell'introduzione viene usato un singolare, e gli disse loro questa parabola. In fondo mi pare che sia un suggerimento che l'Evangelista ci dà, che queste tre parabole di fatto costituiscono un'unica parabola, e non solo perché insistono sullo stesso tema, o perché si assomigliano, soprattutto le prime due parole, ma perché è insieme che manifestano la dinamica narrativa che deve essere colta, narrativa e teologica che deve essere colta. Sono tre parabole che dovremmo leggere sempre tutte e tre insieme, con un unico fiato, anche se quasi normalmente la liturgia ce le fa leggere una separata dall'altra, ma andrebbero lette tutte e tre insieme, perché in questo modo emerge una dinamica molto chiara, che mi pare che l'Evangelista, Gesù prima di lui, voglia mettere in luce. Nella prima parabola abbiamo la vicenda di una pecora che si smarrisce fuori dal gregge e che il pastore deve cercare anche a costo di lasciare le altre 99 non al sicuro ma nel deserto. La seconda parabola vede protagonista una donna che accuratamente cerca la moneta che si è persa dentro casa. Infine, nella terza e ultima parabola, il padre esce incontro ad entrambi i suoi figli, sia quello che ritorna dopo essere andato lontano da casa, sia quello che pur essendo rimasto sempre dentro casa, ora non vi vuole più entrare. Uno si è perso fuori, l'altro si è perso dentro, ma sono entrambi persi, sono entrambi figli persi che il padre deve uscire a cercare. E in questo modo Gesù ci ricorda che i modi di smarrirsi possono essere davvero molti. Ci si può smarrire fuori, come capita alla pecora che si perde fuori del gregge, ci si può smarrire però anche dentro casa, come capita alla moneta e come capita al figlio maggiore. Questo ci ricorda che Gesù cerca sia i pubblicani e i peccatori, quelli che sono persi fuori casa, sia i farisei, i presunti giusti, quelli che si sono persi dentro casa, che non se ne sono mai andati dalla casa del padre, ma di fatto rimangono in quella casa con il cuore lontano dal padre, con il cuore lontano da Dio. E questa dinamica appunto che si manifesta in modo così chiaro nel capitolo delle parabole, o dell'unica parabola, nel capitolo quindicesimo, e che la ricordiamo anche qui, nel capitolo settimo, nella casa di Simone. Anche in questo caso c'è qualcuno che si è perso fuori casa, come questa donna, che agli occhi di tutti appare, di fatto è una peccatrice, e c'è qualcuno che però si è perso dentro casa, come Simone, un uomo giusto, rispettabile, osservante della legge, il cui cuore però rimane lontano da Dio. E se la donna può rispecchiare il proprio volto nel figlio minore della parabola di Luca 15, il fariseo può rispecchiare il suo volto nel figlio maggiore, ma il padre della parabola esce incontro ad entrambi i figli. Quindi qui Gesù ha una parola sia per la peccatrice sia per il giusto. Inoltre, sempre continuando in questo parallelo tra Luca 7 e Luca 15, possiamo osservare un'ultima cosa. Ecco, come ben sappiamo, la parabola di Luca 15 non ci dice che cosa poi farà il figlio maggiore. Se accetterà la parola del padre, entrerà, se accoglierà la parola del padre e accetterà di entrare nella casa anche per la far festa, o se rimarrà chiuso, ostinato nel suo rifiuto. La parabola non ci dice quale sarà la sua risposta, rimane aperta, in questo modo interpella personalmente ciascuno di noi. In fondo ciascuno di noi è chiamato a dare la sua risposta al posto del fratello maggiore. Però vedete, la stessa cosa accade anche qui in Luca 7. Il racconto si conclude con una parola di salvezza che Gesù rivolge alla peccatrice: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Ma nulla ci viene detto di Simone. Come Simone reagirà alle parole di Gesù? Se si lascerà trasformare dalla parola di Gesù o rimarrà, ecco, chiuso nel proprio atteggiamento? Anche in questo caso, come accade nella parabola del Padre Misericordioso, il racconto rimane aperto. E rimane aperto per interpellarci personalmente. Tutto questo ci ricorda, ci mostra in modo molto evidente, che Gesù perdona i peccatori, o le peccatrici come questa donna, ma per chiamare a conversione giusta, per chiamare a conversione coloro che si ritengono tali. E penso che in questa categoria ci dobbiamo rientrare un po' anche noi. Ecco, questa parabola è rivolta anche a noi proprio perché è questa la conversione alla quale ci chiama. Bene, alla luce ancora di questa osservazione un po' preliminare, cerchiamo adesso di andare un po' più dentro questa casa e vedere un po' quello che vi accade. In questa casa in cui è già entrato Gesù come ospite invitato, e dobbiamo dunque anche pensare gradito, arriva improvvisamente, non invitata e soprattutto non attesa, questa donna. Ecco, come si è potuta entrare in questa casa? Ecco, il Vangelo non ce lo dice. Ma forse la vera domanda da farsi non è tanto come è potuta entrare, ma perché è entrata. Cioè, che cosa l'ha spinta ad essere lì? Che cosa l'ha attratta? Possiamo facilmente immaginare tutti gli ostacoli, le resistenze, anche interiori, che questa donna deve aver affrontato nel momento di decidere di andare lì. Sta di fatto questa donna sfidando molti pregiudizi sociali, religiosi, tipici della sua epoca, ma anche della nostra epoca, potremmo dire, di ogni epoca storica. Lasciamo un attimo in sospeso questa domanda, ci tornerò più avanti per tentare una risposta. E comunque, se è già scandalosa questa presenza di questa donna in questa casa, ancor più lo diventano i gesti che compie. Gesti rivolti a Gesù, ma è chiaro, cadono sotto gli occhi di tutti. Tutti vedono tutti i presenti vedono quello che questa donna fa. Però a Luca interessa riportarci il giudizio da una parte di Simone e dall'altra il giudizio di Gesù. E come dicevo all'inizio, i gesti di questa donna cadono all'incrocio di questo duplice sguardo, però molto diverso, quello di Simone e quello di Gesù. Però possiamo essere un po' più precisi, un po' più attenti su questo punto, che rappresenta lo snodo, penso, delicato del racconto. Ma al di là della differenza degli sguardi e di come questi sguardi possono interpretare questi gesti, sta di fatto che questi gesti hanno una ambiguità, hanno un'ambivalenza, perché possono essere interpretati come carichi comunque di una valenza di seduzione. Le donne per bene, le donne sposate all'epoca di Gesù, portavano sempre i capelli raccolti, solamente le prostitute li portavano sciolti. E oltre con questi capelli, la donna asciuga i piedi di Gesù, li bacia. Del profumo ho già detto qualcosa all'inizio, anch'esso rientra nell'arte della seduzione. Dunque davvero è un modo di fare sconcertante, scandaloso. Possiamo facilmente comprendere, possiamo comprendere lo scandalo che suscita in Simone e negli altri presenti. E Gesù però è anni, questo è sorprendente, Gesù lascia fare. Perché evidente è completamente diverso il suo sguardo su questa donna. È diverso il suo modo di interpretare i suoi gesti. Anziché riconoscervi l'espressione di un atto di seduzione, di un atto erotico, potremmo anche dire, vi discerne davvero la verità, l'intensità dell'amore di questa donna, che è degno di ammirazione, che Gesù è capace di ammirare, da cui si lascia stupire. Inoltre Gesù non si limita a non giudicare questa donna, come fa Simone, ma lui stesso non ha paura di esporsi al giudizio di Simone e di tutti gli altri commensali. Lascia fare la donna, si lascia toccare, baciare, profumare, pur intuendo facilmente lo scandalo che questo suo comportamento avrebbe suscitato negli altri. Gesù non è uno stupido, sa benissimo che cosa il suo lasciar fare, ecco, comporta, può comportare per il giudizio degli altri. E però non si preoccupa di tutto questo, qui è davvero una persona libera, completamente libera, e la sua è proprio la libertà di chi sa amare pienamente, è quella libertà che è generata dall'amore. Potremmo anche dire che proprio perché è libero nell'amore, Gesù è in grado di riconoscere anche nei gesti di questa donna il manifestarsi di un'analoga libertà, sempre nell'amore. Qui credo abbiamo davvero, ed è molto bello, l'incontro tra due persone libere, proprio perché liberate dall'amore, dall'amore vero, dall'amore autentico. Quell'amore che probabilmente questa donna non ha mai conosciuto fino adesso, ma che ora inizia a vivere, inizia a sperimentare. Possiamo su questo osservare, fare un'osservazione ulteriore. Questa donna desidera esprimere a Gesù appunto tutto il suo amore e soprattutto la sua gratitudine. Su questo tema della gratitudine poi tornerò in modo più preciso fra un attimo. Però ora limitiamoci a questo interrogativo. Questa donna desidera esprimere la sua gratitudine, come fa? Con quale linguaggio? Che linguaggio usa? Usa il linguaggio al quale è abituata, che gli viene dalla sua consuetudine di vita, per quanto possa essere una vita sbagliata, una vita moralmente inaccettabile. Ma questo è il linguaggio che conosce, e dunque un linguaggio non verbale, un linguaggio corporeo, il tessuto di gesti, non di parole, questa donna non dice nulla, ma parlano i suoi gesti, e sappiamo del resto bene come il linguaggio non verbale sia molto più eloquente, molto più chiaro spesso delle nostre parole. E Gesù lascia fare perché Gesù è capace di ascoltare, di comprendere questo linguaggio. Lo sa ascoltare e riconosce in questo linguaggio che la donna usa qualcosa di più profondo di quanto non riescono a leggere gli altri. Perché è vero che questo è il linguaggio che questa donna meglio conosce, al quale da tempo è abituata, ma è altrettanto vero che attraverso di esso ora si manifesta un'intenzione interiore, un'intenzione del cuore, che probabilmente fino adesso non c'è mai stata. E del suo linguaggio appunto tutto questo ci viene detto soprattutto da un elemento che sono le lacrime, ecco le lacrime di questa donna. Probabilmente queste lacrime non ci sono mai state, adesso ci sono, o se ci sono già state in passato le possiamo immaginare come lacrime del tutto diverse, lacrime di vergogna o anche lacrime di chi patisce una costrizione, di chi può aver patito anche una violenza, una vessazione. Ma ora queste lacrime sono lacrime diverse, perché sono lacrime allo stesso tempo di pentimento e di gioia. Ecco, credo che dobbiamo riconoscere in queste lacrime il segno di entrambi questi sentimenti che vanno spesso insieme, ovvero vanno insieme nella vera esperienza spirituale. Pentimento, quindi dolore anche per il proprio peccato, ma insieme gioia. Perché nel momento in cui si scopre il proprio peccato lo si riconosce come già perdonato, come già gratuitamente perdonato dalla misericordia di Dio. E quindi insieme al pentimento c'è sempre anche la gioia. Come insegna la tradizione patristica, in particolare quella monastica, le lacrime sono autentiche, scorgono veramente da un cuore frantumato, da un cuore di pietra che è tornato ad essere un cuore di carne quando insieme esprimono questi due atteggiamenti, pentimento e gioia. E guai se c'è solo il pentimento e non c'è anche la gioia, guai se le lacrime non esprimono anche questa gioia per il perdono ricevuto, per la salvezza sperimentata. Ecco, il Dio della Bibbia, il Dio di Gesù Cristo, è Dio che accoglie, che asciuga ogni lacrima. Ecco, credo che una delle immagini più belle, una delle rivelazioni del volto più profonde che Dio troviamo nella Bibbia sia proprio questa, è l'immagine conclusiva dell'Apocalisse, che però riprende un testo di Isaia, e asciugherà ogni lacrima dei loro occhi. Dio è colui che asciuga le nostre lacrime. Apocalisse 21,4, che però cita Isaia 25,8. Dunque Gesù accoglie questo linguaggio, lo comprende, lo sa interpretare, lo sa ascoltare. Come anche, e anche questo è un aspetto importante, sa anche parlare il linguaggio che il fariseo è capace di ascoltare. E gli racconta una parabola che il fariseo riesce a comprendere, comprende facilmente, tant'è vero che poi esprime un giusto giudizio. Giudica bene, anche se non sa che sta giudicando se stesso, ma questo è proprio l'effetto prodotto dalla parabola. Non è la parabola dei due debitori che appunto Gesù racconta a Simone. Quindi non è Gesù che giudica Simone, più profondamente potremmo dire che Gesù conduce il fariseo a giudicare in modo nuovo se stesso, in modo vero se stesso, a prendergli così anche la via per giudicare in modo diverso questa donna. Ecco, mi pare che la misericordia di Dio nella nostra vita si manifesta anche in questo modo, la misericordia di Gesù, in questa tua capacità di entrare nei nostri linguaggi, di ascoltarli senza pregiudizi e usarli non per giudicarci o condannarci senza appello, ma per condurre ciascuno di noi a giudicarci in modo vero, per poter poi accogliere anche la parola del suo perdono, per poter anche accogliere il suo invito alla conversione. Ecco, Gesù sa parlare il nostro linguaggio, sa ascoltare il linguaggio della donna, ma sa anche parlare il linguaggio del Simone, riesce facilmente ad ascoltare e a capire. Perché questo deve essere convertito Simone, ecco, deve passare dal giudicare gli altri a giudicare se stesso. E infatti, come Gesù poteva facilmente intuire, il comportamento di Gesù suscita lo scandalo di Simone, che giudicando la donna finisce soprattutto con giudicare lo stesso Gesù inizialmente. Il versetto 39 appunto ci dice che, vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, di quale genere è la donna che lo tocca, è una peccatrice. Dunque giudica la donna, è una peccatrice, ma giudica Gesù stesso, non è un vero profeta. Perché per Simone il profeta chi è? Il profeta è colui che conosce la legge e giudica le persone in base alle norme della legge. E perciò il profeta di un regno in cui i giusti stanno da una parte e i peccatori dall'altra, senza confusioni, senza commistioni. Qui invece vedete le barriere cadono, perché gli spazi si intersecano, lo spazio del peccatore tocca quello del giusto, questa donna che tocca Gesù, e lo spazio del giusto accoglie quello del peccatore o della peccatrice. E questa situazione, che è già segnata da tutti questi elementi sconcertanti, scandalosi, cosa fa Gesù? Gesù dice una parola che invece che attenuare lo scandalo lo amplifica ulteriormente, se possibile. Anziché attenua, aumenta il paradosso di quello che accade. Perché vedete, Gesù non giustifica il proprio comportamento. Di fronte alla murmurazione di Gesù, di Simone, Gesù non si preoccupa di giustificare il proprio comportamento, e neppure si limita a qualche parola di comprensione per il gesto della donna. Va oltre, fa di più. Perché di fatto mette a confronto l'atteggiamento di questa donna con quello di Simone e addita questa donna come modello esemplare per il fariseo, sono le parole molto forti dei versetti 44-46. rivolgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna, sono entrato in casa tua e tu mi hai dato l'acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i seccapelli. Tu mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non è cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Qui davvero la parola di Gesù diventa ancora più sconcertante agli occhi del fariseo. Simone giudicava Gesù assumendo come criterio di riferimento la legge, e ora invece viene giudicato da Gesù, che assume come criterio che cosa? Assume come criterio il comportamento di questa donna. E gli dice: vedi questa donna. Di per sé Simone questa donna l'ha ben vista, tanto appunto da giudicarla duramente. Ma ora è come se Gesù invitasse Simone a guardarla in modo nuovo, una seconda volta, in un modo del tutto diverso. Appunto non come una persona da giudicare, ma come una persona da cui imparare. Simone aveva giudicato Gesù dicendo: questui è un falso profeta. E Gesù non si difende da questa accusa, non porta ragioni che possano accreditare la sua autorità profetica agli occhi di Simone. Piuttosto mostra al fariseo la profezia che per questo fariseo è questa donna. È la donna in questo momento che diventa la vera profezia che chiama a conversione il comportamento di Simone. Subito prima Gesù ha raccontato la parabola dei due debitori, ma ora è questa donna che diventa la vera parabola del regno. La vera parabola del regno di Dio, perché il regno è questo. Il regno è questa circolarità infinita tra amore e perdono, tra perdono e amore. Com'è testimoniata questa circolarità da questa donna, dalle lacrime del suo pentimento, dal profumo del suo amore che si espande senza riserve. Qui sembra esserci una contraddizione nelle parole di Gesù quando dice: sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Dunque sembrerebbe che il perdono nasca da questo grande amore. E poi dice: invece colui al quale si perdona poco ama poco. Qui sembra che l'amore venga generato dal perdono. Sembra esserci una contraddizione, solleva una domanda: è l'amore a precedere, a fondare il perdono, oppure viene prima il perdono che suscita come risposta l'amore? Di fatto io credo che non ci sia risposta a questa domanda, perché la domanda è mal posta. Non c'è un prima e un dopo, c'è una circolarità virtuosa. Perché appunto questa è la circolarità che ci rivela il volto della misericordia di Dio. Più si ama e più si è perdonati, più si è perdonati e più si giunge ad amare. Ecco, l'amore e il perdono vanno sempre insieme, sono due facce dello stesso volto, appunto quello della misericordia di Dio che si incarna nel volto di Gesù di Nazareth. Questo Simone il fariseo ospita Gesù, ma è incapace di offrirgli i segni del suo amore, proprio perché non si percepisce amato. Ma tutto dipende da una radice più grave: il ritenersi giusto e dunque non bisognoso di perdono, al che significa non bisognoso di amore. Questo è il grave rischio, la grave tentazione di chi si presume giusto e non bisognoso di perdono. Poi di fatto questo ci conduce nella incapacità di sentirci profondamente amati dalla misericordia di Dio. Al contrario, questa donna si percepisce bisognosa di amore e di perdono, si sente perdonata, si sente amata da Gesù, ed ecco allora che il suo amore viene liberato e può manifestarsi con i gesti di questa grande libertà, di questa grande gratuità che contraddistinguono questa donna. Sicuramente può essere utile a questo punto tornare a quella domanda iniziale che facevo, che ho lasciato un po' in sospeso: che cosa attrae, che cosa spinge questa donna ad entrare in questa casa? Superando, ripeto, tutte le resistenze interiori ed esteriori che indubbiamente deve aver incontrato. Che cosa cerca? E soprattutto come cerca Gesù? Chi sta cercando? È chiaro che questa donna non cerca in Gesù il profeta, o comunque non cerca il profeta così come lo immagina Simone, come un uomo capace di richiamare alle forti esigenze della legge e alla conversione, come del resto fa l'ultimo grande profeta di Israele, che è Giovanni il Battista. Ma questa donna non cerca neppure il taumaturgo, non cerca neppure il guaritore, l'operatore di prodigi. Sappiamo dei Vangeli come molti cercavano Gesù per questo motivo, per i segni, perché facesse segni, ma normalmente Gesù rifiuta sempre di dare i segni pretesi. Questa donna non sta cercando Gesù per chiedergli un segno, una guarigione fisica di cui non ha bisogno. Di per sé non cerca, quindi capitemi bene, non cerca neppure Gesù per chiedergli il perdono dei propri peccati. C'è sicuramente questo aspetto, ma è dentro un aspetto più grande, più profondo. In fondo questa donna cerca Gesù fondamentalmente per esprimergli la sua gratitudine e dunque il suo amore. Cerca Gesù per ringraziarlo. I gesti che fa non sono gesti che innanzitutto chiedono un perdono, perché questa donna si è già perdonata. I gesti che fa esprimono la gratitudine per il perdono che ha già ricevuto. E qui c'è davvero la grandezza della fede di questa donna, perché questa donna ha intuito, ha compreso che quello che Gesù sta facendo, le parole che sta dicendo, i gesti che sta compiendo nel suo ministero pubblico di Gesù in Galilea, annunciano una misericordia da cui lei stessa si sarà giunta. Sa che quella misericordia c'è dentro anche lei, che quella misericordia è anche per lei. Qui è la prima volta che questa donna incontra Gesù, non l'ha mai incontrato prima, almeno nulla ci lascia pensare che l'abbia già incontrato, è il primo incontro. Probabilmente avrà sentito parlare di Gesù, magari lo ha sentito anche, l'avrà ascoltato in qualche predica, in qualche proclamazione della parola, nella piazza della sua città, del suo villaggio, ma questo è il primo incontro. Però anche se non l'ha mai incontrato, questa donna sa di aver incontrato la misericordia che Gesù sta annunciando, perché quella misericordia è anche per lei. E qui davvero c'è la grandezza della fede di questa donna, che è la grandezza della fede alla quale noi siamo chiamati, perché anche se nel momento in cui ascoltiamo la testimonianza dei Vangeli di ciò che Gesù ha detto, di ciò che Gesù ha fatto, sappiamo, dobbiamo sapere che quello lì riguarda personalmente, che quella misericordia è anche per me. E allora, ecco, la grandezza della fede di questa donna si esprime con i gesti della sua gratitudine. E a questo riguardo possiamo fare un'ultima osservazione e poi concludo, mi chiedo ancora un attimo di pazienza, perché questo racconto ci mette in luce un'altra circolarità importante. Ho sottolineato prima la circolarità tra il perdono e l'amore, ma poi c'è un'altra circolarità, è la circolarità tra la fede e l'amore, perché fino adesso il racconto, Gesù stesso, hanno sottolineato l'amore di questa donna nella sua circolarità appunto con il perdono. Lei molto ama perché molto le viene perdonato, e molto le viene perdonato perché molto ama. Ma alla fine, nell'ultima parola che Gesù rivolge a questa donna quando la congeda, le dice: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Ora l'attenzione di Gesù non cade più sull'amore di questa donna, ma sulla sua fede. Ed ecco allora un'altra circolarità importante che ci viene ricordata tra la fede e l'amore. La fede si esprime nell'amore, che è come la sua carne, e nello stesso tempo l'amore si nutre di fede, perché non è possibile nessuna forma di amore vero senza un affidamento all'amore dell'altro, all'altro in quanto tale, quindi l'altro con la maiuscola che è Dio, ma anche l'altro con la minuscola che siamo noi, i nostri rapporti più orizzontali. Ecco, l'amore ha sempre bisogno di nutrirsi di fede, e la fede di manifestarsi nell'amore, come ricorda San Paolo parlando di una fede che si rende operosa per mezzo della carità, Galati 5:6. Questo lo capiamo bene, forse non sempre siamo attenti all'altra circolarità, all'altro rapporto, cioè che l'amore per essere tale ha bisogno di fede, ha bisogno di affidamento. Non è possibile vero amore al di fuori di una dimensione di fede, di affidamento e di fiducia. Ecco, ricordate il primo grande peccato nella storia dell'umanità è, secondo la Genesi, il peccato di Adamo ed Eva, il famoso frutto che non deve essere mangiato, l'unico frutto dell'albero che... E qual è quell'albero lì? È l'albero della conoscenza del bene e del male. Ma credo che non dobbiamo intendere il racconto come se Dio volesse impedirci la conoscenza del bene e del male, perché noi abbiamo bisogno assolutamente di questo discernimento. Guai se non sappiamo discernere tra il bene e il male. Abbiamo bisogno di questo discernimento. Direi che il racconto vuole, in modo simbolico, in modo biblico, suggerire un'altra dimensione, perché l'amore vero non può nutrirsi di una pretesa di conoscenza. Perché quando noi pretendiamo di conoscere tutto dell'altro, che sia Dio, che sia mia moglie, che sia mio figlio, che sia il mio amico, che sia il mio confratello in comunità, la mia consorella in comunità, quando pretendo di conoscere tutto dell'altro, l'amore muore, perché l'amore si muta di fiducia, si muta di affidamento. E è la pretesa della piena conoscenza che a volte uccide l'amore, proprio perché uccide l'affidamento, proprio perché uccide la fiducia. Con l'amore nutre quando si respira, si alimenta di fede, e dunque anche di fiducia, quindi anche di affidamento. Quindi sia la fede maiuscola, con la F maiuscola, nel nostro rapporto con Dio, sia con quella fede più umana, più orizzontale, che però dobbiamo vivere anche nei nostri rapporti fraterni, perché là dove non c'è fede, non c'è affidamento, non è possibile neppure una vera relazione di amore. Ecco, questo è il profumo di questa donna. Dicevo all'inizio che questo profumo poi rimane, però. Abbiamo visto il profumo prima dell'incontro con Gesù, durante l'incontro con Gesù, ma questo profumo rimane anche dopo l'incontro e raggiunge anche noi. Ecco, di questo, che significato ha questo profumo? Su questo non dico niente, lo lascio come domanda per la vostra riflessione, la vostra preghiera personale. Provate a domandarvi come questo profumo è presente, può e deve essere presente nella vostra vita, a quale conversione ci chiama, quali atteggiamenti ci chiede di vivere, come purifica la nostra fede, come purifica il nostro amore, come rende più vere le nostre relazioni con Dio e con gli altri. Ecco, il cammino quaresimale sappiamo che si conclude in un giardino, nel giardino di Pasqua. Il giardino in cui un'altra donna, che spesso forse ha torto, forse ha ragione, non entro in questo dibattito, è stata identificata con questa donna di Luca 7, cioè Maria di Magdala, incontra qui sotto. È un giardino di Pasqua, un giardino primaverile, possiamo immaginarlo come pieno di tanti fiori, dunque ricordo anche della fragranza, del profumo di questi fiori, ma credo che non riusciamo davvero a percepire il profumo di quei fiori del giardino pasquale se non ci lasciamo un po' cambiare il cuore dal profumo di questa donna. Bene, buona riflessione, buona preghiera. Poi nel pomeriggio, appunto, se volete già un po' leggere per pregarci sopra, ci soffermeremo sul Salmo 129-130, il cosiddetto De Profundis, che è un salmo sulla misericordia di Dio, anche quello, quindi prolungheremo un po' la nostra preghiera con quel salmo nel pomeriggio. Possiamo ringraziare anche noi il Signore con gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Con noi.